Arcipelago Libri, 10 isole nel mare della narrativa e della poesia. Un programma a cura di Carlo Floris. Questa terza puntata di Arcipelago Libri si apre in modo un po' inusuale, perché mandiamo subito in onda un graditissimo regalo da parte di Umberto Piersanti, che ci legge Campi di ostinato amore, che dà il titolo alla raccolta pubblicata dalla nave di Teseo, di cui abbiamo parlato nella precedente puntata.
Leggo da Campi d'ostinato amore la poesia che dà il titolo alla raccolta e che inizia con una imprecisa citazione di Davanti San Guido del Carducci. Campi d'ostinato amore, i cori che vanno eterni tra la terra e il cielo, ma tu li ascolti, Jacopo, quei cori? Ho visto il falco in volo con la serpe trafitta nella gola dai curvi artigli. L'estremo pigolio dell'uccelletto che la biscia verdastra afferra e ingoia. Tra i rami non s'aggirano le ninfe. Un giorno le incontrai in remoti boschi. L'assurdo poco oscura nevi e foglie non scolora i bei crochi nei greppi folti. Ma il tuo male, figlio delicato, quel pianto che non sai se riso, stridulo che la gola t'afferra più d'ogni artiglio, questa bella famiglia d'erbe e animali fa cupa e senza senso e dolorosa. Siamo scesi un giorno nei greppi folti, abbiamo colto more tra gli spini. Ora tu stai rinchiuso nelle stanze e il mio ginocchio che si piega e cede a quei campi amati d'un amore ostinato sbarra l'entrata. Aspetto i favagelli del febbraio, tiepidi, contro il gelo sbucare fuori.
Grazie a Umberto Piersanti per questa lettura. Passiamo ora all'inchiesta narrativa di questa puntata, incentrata su Note familiari di Giulia Di Placido, romanzo recentemente pubblicato da Jean-Luc Bertoni, noto editore perugino. In copertina un pianoforte, ragione per la quale abbiamo invitato la pianista Francesca Evangelisti, che ringraziamo per le tre gimnopédie di Erik Satie, eseguite per i nostri ascoltatori. In apertura la numero 3, in chiusura la numero 2 e a breve, durante la seconda lettura, la numero 1, citata nel romanzo. Nulla dies sine linea. Presentiamo Giulia Di Placido con questa citazione latina, utilizzata da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia per descrivere il lavoro del pittore Apelle. Nessun giorno senza allenarsi, senza lavorare o, nel suo caso, senza scrivere. Questo motto ben la rappresenta, visto che se l'è tatuato sul braccio. Con le parole Giulia ha un rapporto molto stretto. Laureata in lingue e letterature straniere, è blogger, copywriter e scrittrice. E con questo suo ultimo romanzo, Note familiari, cosa ci racconta? Non possiamo dire molto per non spoilerare, molte sono le sorprese che riserva la narrazione. Diciamo soltanto che si tratta del tentativo di Giorgia, il personaggio più anziano, a tenere unita la famiglia Antori. Come capita in molti casi, infatti, i membri di questa famiglia prendono strade diverse, nascono incomprensioni difficili poi da chiarire, ci si allontana per parole non dette, i rapporti si raffreddano, oppure, al contrario, una parola di troppo crea una frattura non rimarginabile. È come in un giallo, lo spazio chiuso, la sala d'attesa di una clinica, costringe ad affrontare situazioni che si eviterebbero volentieri, lì non si può fuggire, si è obbligati a confrontarsi, a parlare, a chiarire. Aggiungiamo che tutto si svolge in poche ore, quelle notturne, I personaggi Alfio, Allegra, Alma, Alvise sono stati convocati con un messaggio urgente via WhatsApp. Loro con al seguito le loro nuove famiglie. Davvero, credetemi, vorrei dirvi di più, ma temo di rivelare troppo. E questa difficoltà la trovo positiva, perché Note familiari è ben costruito, ha un'architettura solida, ha un buon ritmo narrativo, offre belle soluzioni. A tratti sorprende il lettore. Per non sbagliarci, lasciamo a questo punto la parola all'autrice intervistata da Sara Picchiarelli.
Ciao Giulia, spulciando il tuo vecchio blog, Calamai Fritti, si legge che la tua frequentazione del magico mondo delle parole va ormai avanti da anni. Ma come succede, di solito, che queste parole poi diventino storie?
Ciao Sara, succede che provo del malessere fisico se a un certo punto non mi ritaglio del tempo per scrivere i miei pensieri. Per me è assolutamente terapeutico e non parlo solo della scrittura ma anche della lettura. Leggere stimola la mia curiosità e la fantasia. Mentre leggo, ad esempio, mi chiedo cosa avrei fatto io al posto del protagonista? Oppure, e se questa cosa l'avesse detta o fatta un mio personaggio, come ne sarebbe uscito? E insomma, regalatemi un libro e sarò la persona più felice nel raggio di chilometri. Sì, poi dipende dal libro, ma chi me li regala regolarmente ormai sa cosa amo e cosa assolutamente non toccherei nemmeno con un bastone a distanza di svariati metri.
Nel caso di Note familiari, la tua ultima storia, com'è successo che queste parole si siano incontrate tutte dentro a una sala d'attesa di una clinica? Che per caso c'entra qualcosa col fatto che vediamo ormai ospedali ogni giorno, anche più volte al giorno?
Ho iniziato a scrivere Note familiari in tempi non sospetti, molto prima del Covid, quindi è in realtà una casualità che si descriva una sala d'attesa di una clinica in cui una famiglia intera si ritrova, cosa che peraltro stona con la realtà perché appunto oggi, proprio per il coronavirus, non sarebbe possibile. Un paio di anni fa mi fecero notare che i miei primi due romanzi hanno in comune il tema del viaggio, della scoperta lontano da casa. Il viaggio è stato anche il mio modo di conoscermi e di scavarmi dentro, ma so che non è l'unico. Quindi mi sono detta, perché non immaginare una storia che si svolga in un solo luogo e in poche ore? Una sorta di sfida lanciata alla mia immaginazione. In Note familiari il viaggio si trasforma in confronto, il tutto in pochi metri quadrati. Ho immaginato una famiglia con questioni in sospeso, un luogo che li costringesse a stare vicini, tutto di notte, quella parte più intima della giornata che stimola l'indagine.
La famiglia è covo di gioie e dolori, nevrosi e sollievo, da sempre e per sempre, anche senza scomodare Freud. Ma che tipo di famiglia è quella degli Antori?
È una famiglia numerosa e incasinata, che ha lasciato che i silenzi e le cose non dette costruissero muri e portassero ognuno a rifugiarsi nella propria microrealtà, che però col tempo rischia di rendere sterili e aridi. È una famiglia come tante, sono rapporti e dinamiche che è possibile ritrovare anche nella realtà, non solo in famiglia ma anche nella società fatta di amici e di persone con cui abbiamo a che fare ogni giorno per piacere o per lavoro.
Lungo le pagine di questo libro si suonano le note di vecchi ma indissolubili legami. Insomma, la famiglia è la famiglia, non c'è scampo. Ma queste note sembrano non seguire il ritmo del direttore d'orchestra. Ognuno suona la sua musica e spesso non ascolta e non comprende quella degli altri. Quanto è difficile in famiglia stare tutti sullo stesso pezzo?
La famiglia è la versione ristretta del mondo ed è la prima forma di società con cui entriamo in contatto. È fatta sia di persone più simili a noi, con cui quindi ci intendiamo meglio, sia di figure che sentiamo più distanti perché magari non si condividono le stesse idee. Ma non è un male, è una scuola, una palestra che ti prepara alla vita, dove mai troverai sempre e solo persone uguali a te, che ti capiscono solo guardandoti negli occhi. Le opinioni divergenti buttano fuori musiche che suonano con ritmi diversi e ognuno in famiglia e fuori deve sentirsi libero e fiero di ballare secondo il proprio stile, senza dimenticarsi di sedersi ogni tanto e di prendersi del tempo per guardare come ballano gli altri. Questo è rispetto, secondo me. Dare spazio per allargare il proprio spazio, sempre.
Se dovessi pensare a una canzone, visto che si parla di note, quale sceglieresti pensando agli Antori, lasciando da parte Erik Satie?
La canzone che sceglierei è My City of Ruins di Bruce Springsteen. L'ha scritta per promuovere la rinascita della città di Asbury Park, caduta nel degrado e a cui lui era molto legato. È una canzone che parla di rovine, ma anche di speranza. Incita a rialzarsi, ad asciugarsi le lacrime e a credere in un futuro diverso. Penso che ognuno di noi nella vita abbia le proprie rovine nell'anima da cui ripartire. E questo è molto vero per tante famiglie e anche per gli antori, naturalmente. Quindi agli antori dico: come on, rise up, come on, rise up.
Tra gli antori, qual è quello a cui vuoi o hai voluto più bene e quale quello a cui ti senti più vicina?
Me ne sono resa conto quando ho finito di scrivere il libro, perché di tutti ho sentito forte la mancanza di Alvise. Credo che sia quello che all'inizio del libro si presenta nel modo peggiore, ma che ha l'evoluzione più bella. Cadute profondissime a cui corrispondono risalite altissime. Se esistesse nella vita reale potrebbe diventare un mio carissimo amico. E Alvise è anche quello a cui mi sono sentita più vicina. Non per la sua storia di vita, la mia è stata molto più tranquilla, ma per alcuni pensieri che sento miei. Ad esempio, quello che lui pensa dell'amore e che confida al fratello Alfio nel bagno della clinica, lo percepisco come molto mio.
Ora leggeremo per voi due brani di queste note familiari. Vi presento i lettori di questa puntata. Stefano Accomo interpreta Alvise Antori. Classe 89, Stefano è attore professionista, con tanto di diploma della Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, fondatore della Grey Ladder Productions e doppiatore. Lavora stabilmente con le compagnie teatrali Cubo Teatro e Contrasto. Lo potete vedere sui vostri schermi di casa perché è da poco uscito su Cili L'Uno, un film quasi profetico sulla situazione che stiamo vivendo, sulle restrizioni imposte dal governo. Film davvero interessante, che vi consiglio di cuore. Il fratello di Alvise, Alfio, è invece interpretato da Riccardo Gubbiotti, impiegato in banca, nonché attore presso la compagnia Porta Vecchia di Acquasparta. La voce narrante è di Sandra Frenguelli, laureata in scienze dell'educazione e consulente informatica, autrice di racconti e testi teatrali.
Chi è?
Chiese Alvise dal gabinetto, usato come pensatoio. Alfio si asciugò le mani dopo aver annaffiato il viso con getti di acqua fredda.
Sono io. Tutto a posto lì dentro?
Alla sua domanda seguì il rumore secco di un pugno contro il muro.
Alvise, cosa stai combinando? Apri immediatamente o butto giù la porta.
Alfio era preoccupato e stava già prendendo la rincorsa per scardinare la porta del gabinetto, quando il fratello riemerse dal suo nascondiglio.
Cristo santo, hai una faccia sconvolta, cosa cavolo?
Alfio stava in piedi, con le mani poggiate sui fianchi e lo sguardo fisso sugli occhi rossi del fratello.
Non ho fumato, stronzo, ho pianto.
Alfio era sempre più incredulo.
Tu hai pianto? Va bene, siamo tutti preoccupati per l'operazione e la situazione è tesa, ma tu che piangi proprio non me lo sarei mai aspettato. Insomma, senza offesa, ma di solito ti scivola tutto addosso come sotto la doccia. Non capisco.
Nemmeno Alvise comprendeva. Era in una sorta di stato confusionale, come se stesse vivendo la storia di qualcun altro. Stava recitando una parte e non vedeva l'ora che lo spettacolo finisse. Che tirassero il sipario e spegnessero le luci su quella merdosa notte. Alfio chiese al fratello se avesse bisogno di parlare di qualcosa con lui.
Non credo di averlo mai fatto.
Non credo di avertelo mai chiesto.
Ammise Alfio dandogli una pacca sulla spalla. Alvise decise di accogliere l'invito del fratello per scaricare, anche solo per un istante, quello scomodo fardello sulle spalle larghe e cicciottelle di Alfio, e riprendere fiato prima di caricarselo nuovamente sulla schiena.
La ragazza che era fuori con me nel parcheggio, lei, cioè noi, ci frequentiamo da qualche mese. Insomma, è incinta.
Beh, i miei complimenti. È davvero bellissima. Sembra anche una brava ragazza.
Sì, lo è. Forse è proprio questo il problema.
Tu la ami?
Alvise si stropicciò la faccia, seguendo con i polpastrelli le traiettorie disegnate dalle rughe appena accennate sul suo volto stanco. Si fissò allo specchio e rispose guardandosi dritto negli occhi.
No.
Allora è davvero un problema. C'è un'altra donna, forse?
Alvise si morse il labbro inferiore, annuendo, rassegnato.
Lavinia.
Ancora lei? Spero sia uno scherzo. Lo sai benissimo cosa è in grado di farti quella donna. Sei quasi morto per lei quando ti ha mollato 2 anni fa. Perché è tornata?
No, non è tornata. Semplicemente non se n'è mai andata. Anche se è stata all'estero per un po', io non ho mai smesso di portarmela dentro. Poi, quando è rientrata in Italia, ci siamo rivisti. Non vi ho detto nulla perché sapevo che non avreste capito. Noi ci apparteniamo, anche se il nostro è un rapporto apparentemente malato. In ogni caso, credo che non appena saprà che diventerò padre, chiuderà per sempre con me. La perderò. Sto cercando di capire come mi sento davvero e come reagirò a una vita senza di lei.
Quindi cosa pensi di fare?
Io non credo di sapere come si ama un figlio e non so se ne sarò capace. Non amo nemmeno me stesso e ora dovrei impormi di amare 2 persone contemporaneamente, Jennifer e nostro figlio. Non credo di poterlo sopportare, davvero.
Fratello, l'amore non è una torta da dividere. Non hai un numero limitato di fette da distribuire. È una forza che rinasce ogni giorno e cresce in modi inimmaginabili. Non puoi semplicemente smettere di amare o limitare con la ragione questo sentimento.
No, è esattamente così invece. La quantità di amore che puoi dare è sempre la stessa. È come se nascessimo con un preciso quantitativo di emozioni, esattamente come il numero di ossa e di organi. Quello che fai nella vita ti permette semplicemente di spostare l'amore da un piatto all'altro della bilancia. Ripartisci in modo diverso quella stessa quantità, muovi le lancette verso il soggetto a cui stai dedicando il tuo amore e le tue attenzioni in quel momento, sottraendolo però ad altro, soprattutto se quello che ha già per le mani è difficile da gestire. Il tempo è sempre meno, l'attenzione anche. È inevitabile, se dai amore a qualcuno incondizionatamente è perché lo stai togliendo a qualcun altro. Ci sarà sempre qualcuno che soffrirà per colpa mia. Sempre.
Forse perché tu pensi che esista un solo e unico tipo di amore. Ce ne sono così tanti di modi di amare e di voler bene. Non puoi chiudere il rubinetto e decidere semplicemente di bloccare il flusso. L'amore non si ferma, credimi. Assume forme sempre nuove e si adatta alle diverse persone che incontri sulla tua strada.
Tu però con Allegra l'hai fatto.
Cosa intendi, Alvise?
Hai smesso di amarla. Di volerle bene, da un giorno con l'altro. Hai tolto dal tuo piatto della bilancia la sua razione di amore fraterno e l'hai riversata altrove. Magari su tua moglie, tuo figlio, il tuo lavoro, solo tu puoi dirlo. Potrebbe accadere la stessa cosa con mio figlio se un giorno dovesse deludermi a tal punto da non volerlo più nella mia vita.
Alfio non sapeva cosa dire. Si stava solo chiedendo se avesse davvero smesso di amare sua sorella. Quindi questo era il bruciante verdetto di Alvise. Si sentiva un mostro, nonostante avesse appena cercato di rimuovere le mine nascoste nel terreno arido e desolato che divideva lui e Allegra. Aveva rubato quell'amore, l'aveva sotterrato vivo. Forse era ancora lì, che scavava come una talpa per tornare in superficie, ma la colata di cemento che Alfio gli aveva buttato sopra rendeva l'impresa impossibile. Forse aveva davvero convertito l'amore per sua sorella in emozioni destinate ad altri. Si chiese quindi se l'amore semplicemente si spostasse da una persona a un'altra, senza rinascere, crescere o moltiplicarsi mai.
Il secondo brano, accompagnato dalla Gymnopédie numero 1, Lent et Douloureux di Erik Satie, è letto da, oltre la voce narrante di Sandra Frenguelli, Enrico Masciolini, addetto d'archivio nel pubblico, è, per il pubblico, attore e lettore del circolo LAF di Perugia, l'associazione nazionale che promuove la lettura ad alta voce, Enrico e Rinaldo Antori. Fabiola Serafini, docente di diritto ed economia con diverse esperienze teatrali, cinematografiche e di podcast nella lontana Australia, e Giulia.
Fino a quando mi amerai?
Domandava sempre Giorgia al marito.
All'infinito.
Rispondeva lui con una carezza e un bacio. Alma, Alfio, Alvise e Allegra. Per i loro quattro figli scelsero nomi con le iniziali A.L., perché chiamandoli gli sarebbe sembrato di pronunciare ogni volta il loro segreto e dolce impegno. All'infinito. Rinaldo era un uomo silenzioso, che sapeva parlare con gli occhi e con i gesti. Tutti in famiglia ricordavano il caldo tepore delle sue grandi mani sulle spalle, per confortare, a volte per rimproverare e spesso per abbracciare. Poche parole pronunciate sempre nel momento giusto e cariche di tutti i significati del mondo. Questo faceva di lui il perno attorno a cui ogni dinamica familiare roteava con equilibrio e armonia, senza pericolosi scricchiolii. Rinaldo usava le sue grandi e calde mani anche per accarezzare i tasti del pianoforte. Quanto amava suonare! Ed Eric Satie era il suo compositore preferito. Dopo cena gustava spesso un bicchiere di cognac. Poi si sedeva con Giorgia al pianoforte. Lei appoggiava la testa sulla sua spalla e si perdeva nell'ascoltarlo. Ogni volta si lasciava rapire dalla dolcezza delle gimnopedie che scaldavano l'aria nella stanza e la riempivano di tinte morbide e rassicuranti.
Di che colore sono i tasti di questo pianoforte?
Alma, Alfio, Allegra e Alvise avevano tutti risposto almeno una volta a questa domanda del padre quando erano piccoli. La soluzione pareva a tutti così ovvia: bianchi e neri.
È vero, i tasti sono bianchi e neri, ma sai cosa sono in grado di fare? Di creare con i loro suoni infinite combinazioni e gradazioni di colore. Sembra tutto semplice alla prima occhiata, non è vero? Solo il bianco e il nero, eppure nella vita non esistono mai semplicemente due estremi che si escludono l'un l'altro. La risposta è nel mezzo, proprio tra il bianco e il nero. Basta guardare meglio e soprattutto ascoltare, non solo con gli occhi e con le orecchie, ma con il cuore.
Raccontava ai suoi figli il mondo attraverso la musica, creando metafore e forgiando immagini che nessuno di loro avrebbe mai dimenticato. Il suo cuore era buono e gentile, la sua anima delicata e saggia. Toccava le persone con la stessa dolcezza con cui accarezzava il suo pianoforte. Eppure nessuno dei figli imparò mai a suonarlo. Per tutti era il pianoforte del padre. Mai nessuno avrebbe potuto restituire al mondo i suoni con la stessa passione di Rinaldo.
Questo è un libro da sala d'attesa. Va consumato piano, senza fretta. Sedetevi dal dottore, al triage del pronto soccorso, in una clinica privata, dal dentista, anche sotto la pensilina di un autobus, se volete. Aspettate e leggete. Pensate ai vostri familiari, anzi no, sentitevi parte della famiglia Antori. Immaginate di avere ricevuto anche voi un messaggio su WhatsApp, di essere lì con loro, di aver raggiunto Giorgia nel cuore della notte. E ora, come da tradizione, chiudiamo l'inchiesta narrativa con due versi della nostra ballata. 10 libri e 10 autori all'autoradio si presentarono. Una fu Giulia Di Placido, solo 7 ne restarono. L'inchiesta poetica di oggi è condotta da Maria Elena Santagati, ricercatrice nell'ambito delle scienze sociali, appassionata d'arte in tutte le sue forme, giornalista pubblicista, scrive per il Giornale dell'Arte e Agicult.
Benvenuto Evaristo d'Arcipelago Libri. Cominciamo questa nostra conversazione partendo dalla tua concezione poetica, chiedendoti come fai, come crei poesia. Paul Valéry sosteneva che la poesia è una esitazione prolungata tra suono e senso. Il tuo lavoro dove si colloca? Si lascia attrarre da uno di questi poli oppure cerca di muoversi in una linea equidistante tra suono e senso?
Beh, Paul Valéry diceva pure un'altra cosa che viene un po' a coronare questo suo principio, che era quello lì che il primo verso te lo mandano gli dèi, tutto il resto è sudore e fatica. A me gli dèi mandano anche il secondo, qualche volta il terzo, e se mi viene bene così chiudo presto anche la poesia, no? Ora, non so veramente da dove venga, sento che dentro di me c'è questa sensazione così strana che si appropria di me, che raramente avviene, ecco, questo è un dono raro, nell'arco parlo dei mesi, e quando viene lo senti, ti prende appieno e riesci così a sentire un piacere diverso dagli altri piaceri, perché qualche cosa che affiora è come se si liberasse, è un parto mentale, come quello di Minerva che esce dalla mente di Giove, è qualcosa che, ecco, finisce poi una sorta di liberazione. È il senso, il suono, come diceva Ungaretti, prima nasce questa sensazione dal fondo, poi comincia a salire, si veste pian piano con le parole, però il suono si mischia alle parole, le parole devono avere un senso, e ecco, alla fine nasce la poesia. E poi lui diceva, quella di cui non sei mai contento. Però, insomma, questo è quanto.
Tu gestisci anche un laboratorio di poesia a Perugia che si chiama Sconfinamenti Poetici, presso l'Officina delle Scritture e dei Linguaggi di Francesca Silvestri. Ma si può insegnare a scrivere poesia o in generale a scrivere letteratura?
Sono cose diverse. Penso che la letteratura, la prosa, la saggistica si possa veramente insegnare, come un po' molti sono giornalisti e romanzieri, giornalisti e saggisti. Ci stanno scuole in questo senso che sono sicuramente efficaci. Per la poesia ho molti dubbi, perché la poesia devi esserlo poeta. Lo devi essere dentro, anche lo scrittore deve essere scrittore, ma il poeta in particolare, perché se no è una questione di empatia. Tu hai una sensazione e devi essere in condizione mentale e fisica di trasmetterla. E quindi se ce l'hai bene, se non ce l'hai non la puoi. Queste persone che vengono ai laboratori di poesia sicuramente sentono delle sensazioni forti, e allora insieme si cerca di dare un indirizzo, un verso, una forma a questa loro esigenza, perché diventa un'esigenza. Però insegnare poesia, a mio modo di vedere, non si può. Il problema di fondo è che diventerai pure bravo a tirar fuori quello che pensi, ma se quello che pensi non è unito al sentimento, alla sensazione profonda, a qualche cosa di impalpabile, intangibile, non vai da nessuna parte, perché non passi, il messaggio non passa.
Veniamo a questo tuo ultimo lavoro, sì, dal titolo In tono minore, pubblicato da Passigli Editori, la collana fondata da Mario Luzzi, rivolta non solo ai grandi poeti stranieri del Novecento, ma anche alle voci più originali della poesia italiana contemporanea. Allora partiamo dal titolo, perché in tono minore?
Beh, una volta strimpellavo la chitarra e mi piacevano molto gli accordi in tono minore, la minore, re minore. Poi, così, nell'accezione un po' più lata, più larga, tono minore, perché la poesia non va, a mio modo di vedere, declamata strillando, urlando, cioè è antitetica ogni forma di violenza quasi verbale. La poesia deve essere quasi sussurrata, tant'è che la cosa migliore da fare è un libro di poesie, quando si legge da solo. Io penso ancor più che ascoltare grandi e fini dicitori che troviamo in giro, ma leggerlo da solo, leggersi questi versi, si fa in tono minore e arriva.
La raccolta si divide in quattro sezioni distinte, introdotte ognuna da una poesia. La luna nella sua curva lama, eretici come siamo,
sì,
sul versante del sentimento e quando tutto riaffiora. Sì. Ci spieghi questa scelta?
Sì, sulle sezioni dei libri che ho scritto ci ho sempre lavorato sopra abbastanza. Quello precedentemente a questo, Paradigma di S, era il paradigma latino del verbo essere, quindi ad ogni tempo modo, ego sum fui esse, avevo messo sotto un grappolo di poesie che erano attinenti al verbo. In questo caso sono quattro sezioni che raggruppano la luna nella sua curva lama, e quella insomma è la luna. La luna arrivi a un certo punto, quando sei un sessantenne ormai più che maturo, la luna comincia a darti delle risposte diverse da una volta neanche la vedevi, adesso qualcosa trasmette di diverso. E quindi sono una serie di poesie dedicate alla luna. La seconda parte, per andare
Eretici come siamo,
ecco, è un po' una riflessione abbastanza filosofica, è questa sezione qua, e risente di tutte le mie letture e della cultura, così diciamo, che mi son fatto leggendo tantissime opere a sfondo filosofico. Poi dopo è sul versante dei sentimenti, un po' il senso, dice tutto un po' questo, il titolo di questa sezione, perché parlo dei sentimenti sia nei confronti delle persone che ho amato, che mi hanno voluto bene, a cui voglio bene, quindi è un po' intimistico, così si può definire. L'ultima sezione è E quando tutto riaffiora, sono un po' i ricordi, è la parte conclusiva, perché come dicevo prima, la mia età è una visione della vita che ancora non ho capito molto di questa vita, però qualche nuvola si comincia un po' a diradare.
Senti, vogliamo entrare nel vivo delle tue poesie? Vuoi sì. Leggercene una e magari introdurla?
Sì, certo. Magari sì, si può introdurre. Vi leggerò una poesia che è un po' paradigmatica di tutto quanto il lavoro del libro. Ce ne ho due o tre di queste che sono ipotesi della poetica complessiva. Comunque questa poesia qua è l'ammirazione per chi riesce a stare al di fuori di domande esistenziali atterrenti, eppure vanno avanti ugualmente e proseguono nella loro vita quotidiana, anche di lavori semplici, umili, che sono distanti da Ulisse, da Teseo, e poi ecco, si conclude con una visione abbastanza naturalistica delle cose, della mia vita. Ecco, io, la natura è alla base della mia poetica. Piove fitto fitto nella sera, questo è il titolo. Da tanto speravo che piovesse così, fitto fitto, le gocce a migliaia sotto i lampioni, atomi liquidi nel clinamen dell'esistenza che precipita. Quanto bisogno avrei di speranza, quanto vorrei il coraggio, quello di Teseo, di Ulisse o quello di Enrico, il mio amico metalmeccanico, che non sa, non fa filosofia. All'alba si incammina per queste vie alberate che sanno già di ruggine e di nero. Ma piove adesso, e piove fitto fitto nella sera, tanto che le radici degli ippocastani, invecchiati con me, sono vene sporgenti, come sopra le mie mani, aprono cretti in superficie, con l'asfalto spaccano il cuore. Ecco, le poesie, si fa fatica a spiegare le poesie. Io ve la potrei spiegare, perché leggendo questi versi ritorno all'attimo in cui l'ho scritta, sento quella sensazione lì che è sempre viva, però si preferisce mai dare un'interpretazione di quello che si è scritto, perché poi ognuno ha la propria accezione.
Allora ringraziamo Evaristo Seghetto Andreoli per essere stato con noi e consigliamo a tutti la lettura di In tono minore, edito da Passigli Editore.
Grazie, grazie a tutti voi, grazie di avermi ascoltato, ospitato, ad maiora.
Termina qui la terza puntata di Arcipelago Libri. Vi ringraziamo dell'ascolto e vi ricordiamo che questa e le altre puntate sono disponibili su lautoradio.net, gemininetwork.it e su tutti i social. Lasciate pure commenti, impressioni, suggerimenti sulla pagina Facebook di Arcipelago Libri. Augurandovi buon 2021, vi saluto con il pianoforte di Francesca Evangelisti.